Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Uscita di sicurezza, la trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, bentrovati e bentrovati a una nuova puntata di Uscita di Sicurezza, giovedì 19 marzo. Partiamo subito con dare i nostri contatti per chi poi volesse scriverci in diretta al 331-6214-013 con sms, whatsapp, telegram oppure con una mail a diretta @popolarenetwork.it. Come tutti i giovedì fino alle 21.30 in diretta il nostro spazio per approfondire i fatti che accadono nei luoghi di lavoro. Però prima di iniziare io questa sera, questo giovedì, voglio prendermi uno spazio, anzi voglio dare uno spazio ad alcune parole cantate da Daniele Silvestri. Ascoltiamole insieme.
Possiamo perché per fortuna o per merito altrui questa nostra nazione gode ancora, almeno per ora, di una sana e robusta Costituzione. Lasciare che il vento ci passi vicino e nemmeno sentirlo, contare sul fatto che votano gli altri, che noi abbiamo da fare, volete capirlo? Possiamo perché, lo ripeto, qualcuno in passato ci ha dato uno scudo, se poi nel futuro dovesse servire, un ricostituente si trova sicuro, e invece non è così. Ci vuole attenzione, ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno, e qualcuno aveva ragione. Paese di sana e robusta Costituzione è fatto di grandi principi e di condivisione. Non solo non sceglie la guerra, la ripudia per definizione, difende i diritti di tutti senza alcuna eccezione. Ci mostra le sue cicatrici con orgoglio a chi vuole vedere quali furono quei sacrifici e in che modo si diede equilibrio al potere. agli atroci delitti, tutto il sangue versato, acquisire i diritti non è mai stato facile, e mai fu scontato disegnare il futuro. Si può, ma capendo la storia, ognuna di quelle parole lo grida a perpetua memoria. Possiamo mangiare tranquilli, possiamo senz'altro evitare il rumore e ascoltare gli arguti consigli di qualche ministro in televisione. Possiamo cantare sereni, possiamo persino seguire Sanremo. Ci ritroveremo a sperare che i figli imparino presto e da soli. Che cosa eravamo? E cosa saremo?
Siamo a pochi giorni dal voto sulla riforma della giustizia, così definita, il cui esito segnerà in ogni caso il quadro politico del nostro paese, quindi mi raccomando. Ma intanto proseguiamo col nostro racconto, che ha molto, molta coerenza con le parole della canzone di Daniele Silvestri, e però prima dobbiamo sicuramente ricordare ciò che è accaduto anche oggi, purtroppo, anche oggi. Murat Tafciu, 53enne, e questo è il nome dell'operaio che è morto questa mattina a Modena, presso il cantiere dell'ex Banca d'Italia, un palazzo storico e un cantiere che da circa un anno stava insistendo nella ristrutturazione, una caduta dall'alto. Ma questa sera vogliamo iniziare il nostro racconto di questa settimana, di questa puntata, partendo da un episodio che è accaduto al porto di Ravenna, e quindi ci spostiamo in quel luogo, porto di Ravenna, dove nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 marzo, durante le operazioni di ormeggio della nave PGC Aratus alla banchina Polimeri 1 del porto, un marittimo, cioè un lavoratore che è imbarcato sulla nave, è rimasto coinvolto da un grave infortunio. Abbiamo raggiunto proprio martedì mattina Davide Conti della Filt CGL. Ascoltiamo la sua rappresentazione, il suo racconto di quanto accaduto.
È accaduto che un marittimo su una nave battente bandiera maltese, una gasiera, mentre era in corso un'operazione di rimorchio e ormeggio, è rimasto impigliato con una gamba a un cavo e purtroppo ha avuto una lesione grave alla gamba e sta rischiando l'amputazione. È chiaro che questo è un problema rispetto a tutta la tematica sicurezza e a tutte le operazioni portuali e al mondo specifico dei marittimi, che sono un po' un mondo a parte rispetto al mondo del lavoro che conosciamo. Allora, in generale le operazioni portuali sono sempre operazioni rischiose, perché sono operazioni in cui diversi soggetti hanno delle interferenze e fanno operazioni in cui si collegano tra di loro. Il settore marittimo è un settore molto particolare, in cui i lavoratori sono a bordo di una nave e sono sotto la diretta direzione di un comandante, e eseguono operazioni, e sono lavoratori che tra l'altro hanno anche una competenza territoriale che non è quella nazionale, ma in questo caso era quella maltese, poi il lavoratore era lavoratore polacco, ma sono lavoratori molto particolari. Faccio l'esempio di quello che sta succedendo nello stretto di Hormuz, dove ci sono tantissimi lavoratori che sono, diciamo, a bordo delle loro navi, non possono scendere e sono in un mondo a parte, per cui si parla di sicurezza nei porti, dove ci sono determinate particolarità e determinate criticità, poi a bordo nave è tutto un mondo a parte, che tra l'altro dal punto di vista sindacale, anche con il sindacato internazionale, cerchiamo di rappresentare e seguire, ma sicuramente è un qualcosa di molto complicato, però di pericoloso, soprattutto per le operazioni che si fanno. Esiste un diritto internazionale, perché è un lavoratore marittimo, è soggetto a un diritto internazionale, perché ci sono regole internazionali a cui i vari paesi aderiscono. Poi chiaramente quando arriva in porto si collega lega a quello che è una modalità operativa del porto e dei soggetti del singolo porto. In questo caso stava arrivando nel porto di Ravenna, per cui stava facendo un'operazione di rimorchio, la nave veniva rimorchiata, per cui aveva, diciamo, un rapporto anche con i rimorchiatori e poi con gli ormeggiatori, perché la nave si stava ormeggiando. Poi successivamente avrebbe avuto un rapporto anche con la banchina, in questo caso con i lavoratori del petrolchimico, perché avrebbe dovuto scaricare, immagino, del gas, dato che era una gasiera. Per cui dove si formano rispetto a regole internazionali, quindi un obbligo rispetto ad avere determinate abilitazioni e quindi seguire un corso, una procedura. Poi sono a bordo di una nave e seguono una gerarchia che assomiglia molto a quella militare, e dove anche l'accesso dal punto di vista sindacale è qualcosa sicuramente di complicato e che rischia di lasciare delle lacune rispetto anche a problematiche come quella che è successa oggi, perché comunque sono operazioni delicate, rischiose, che magari uno a un certo punto fa con tranquillità, ma che il rischio vita esiste sempre. Da quello che sono le informazioni attuali, dovrebbe essere un lavoratore tra l'altro molto giovane, un ventenne polacco, quindi tra l'altro se dovesse verificarsi quello che sembra ad oggi, cioè l'amputazione dell'arto inferiore, sarebbe un qualcosa che è veramente un problema, cioè quello che veramente come sindacato cerchiamo di combattere ogni giorno, cioè il fatto che le persone vadano sul lavoro e non tornino a casa vive o con la possibilità di continuare con una vita normale. Noi rivendichiamo un tavolo di confronto sia con la Capitaneria di Porto, che in questo caso è competente rispetto a tutti quelli che sono i soggetti che operano sopra le navi, ma anche con le istituzioni del territorio, quindi con l'autorità di sistema portuale, ma anche con medicina del lavoro e istituzioni, per avere un tavolo di confronto. Perché sulla sicurezza non si fa mai abbastanza. Noi abbiamo già un protocollo anche avanzato rispetto alla sicurezza sul porto, però ad esempio non è esecutivo nelle banchine dove ci sono prodotti petrolchimici e anche all'interno delle navi, per cui capire cosa non ha funzionato, cosa possiamo migliorare e come ognuno si prende un impegno per la propria parte per fare in modo che questi eventi non succedano più o diciamo nella peggiore delle ipotesi succedano il meno possibile. Diciamo che questi lavoratori sono soggetti a tantissime variabili, ma ci può essere anche l'abbandono da parte della nave, da parte dell'armatore, per cui c'è anche una rete di tutele internazionale rispetto a tutte quelle che sono le problematiche. A volte si ritrovano in un porto, non possono sbarcare e ci deve essere presente un'assistenza da terra per potergli dare gli alimenti a persone che chiaramente sono in difficoltà. Oltre a questo, quello che sta succedendo adesso è proprio, diciamo, una delle casistiche peggiori, cioè il fatto che sono sequestrati nel loro posto di lavoro in un luogo da cui non riescono ad abbandonare, per cui veramente tantissime variabili con un sistema anche di aiuto che non è presente sul momento, perché loro sono là in quel luogo e chiaramente la possibilità di intervento, se non quella di pressione di quello che dovrebbe essere la società civile dal punto di vista sindacale, ma anche più in generale, perché si risolvono i conflitti e tutte le persone, anche quelle che stanno lavorando, possono essere libere di esprimersi, chiaramente diventa molto complicato.
La PGC Aratus è una nave costruita nel 2003, una nave mercantile, tecnicamente definita LPG tanker, che trasporta gas liquido verso il rigassificatore galleggiante che è presente a 8 km dalla costa di Ravenna. Impianto attivato d'urgenza in seguito al conflitto russo-ucraino, dovendo sostituire il flusso di gas proveniente dalla Russia in ragione delle sanzioni. Il rigassificatore è gestito da Snam, che attraverso un gasdotto che arriva sulla costa convoglia il gas nella rete nazionale. I costi del gas sono aumentati sia per l'agitazione delle borse internazionali in seguito ai bombardamenti di USA e Israele in Iran, sia per il blocco deciso da Teheran per lo stretto di Hormuz. Da Hormuz, dove sono attualmente ferme circa 500 navi petroliere e metaniere, passa un quinto del gas naturale liquido mondiale proveniente dal Qatar e diretto verso l'Europa. Dopo i bombardamenti iraniani su alcune infrastrutture energetiche arabe, la compagnia statale Qatar Energy ha sospeso temporaneamente le forniture di gas, avvalendosi della clausola di forza maggiore. Tra i suoi clienti c'è anche Eni e tuttavia le forniture bloccate non interessano però il rigassificatore di Ravenna, dove non sono mai arrivati e né risultano in programma carichi dal Qatar. Questi sono destinati per lo più all'impianto che è situato a Rovigo. Gli Stati Uniti sono responsabili insieme a Israele dello scoppio del conflitto in Medio Oriente, però potrebbero trarre vantaggio da questa situazione. Nel secondo trimestre del 2025 gli USA hanno coperto il 27% di tutte le importazioni di gas in Europa e se la tendenza attuale dovesse continuare, la loro quota sarebbe destinata ad aumentare fino a renderli tra l'altro il fornitore dominante in quanto più stabile. Secondo l'ultimo report del gestore dei mercati energetici sui numeri di Snam Rete Gas, a settembre 2025 le importazioni verso il nostro paese hanno visto crescere i flussi di ingresso tramite i rigassificatori, toccando una quota del 43%. L'Italia importa oltre il 33% del gas naturale liquido dal Qatar, tra l'altro. Seguendo la via del gas o del petrolio, i cui prezzi sono, come dicevamo, schizzati alle stelle, torniamo al nostro racconto e proseguiamo con la voce di alcuni lavoratori che svolgono mansioni importanti su navi e su piattaforme offshore. Lavoratori che non trovano spazio nella rappresentazione mediatica a cui vogliamo dare voce questa sera perché affrontano condizioni di lavoro rischiose che credo non abbiamo nel nostro immaginario. Iniziamo tra l'altro con la voce di Vito De Benedictis, che ha maturato una lunga esperienza sulle navi metaniere e petroliere e ci conduce con il suo racconto in questo mondo, un mondo particolare, partendo dai ruoli che ci sono a bordo, dalla gerarchia che vive e regna, diciamo così, a bordo delle navi. Ascoltiamo le sue parole.
C'è una gerarchia. Il comandante, la persona più in alto in grado a bordo di una nave. E poi ci sono i ruoli di coperta, quindi delle persone che lavorano coperta e delle persone che lavorano in macchina. Quanto riguarda le persone che lavorano in coperta, parliamo del primo ufficiale di coperta, secondo ufficiale di coperta, terzo ufficiale di coperta. A scendere in questa piramide i marinai, ci sono gli allievi comuni polivalente, perché la nuova legge prevede che vengano chiamati così ed erano i famosi mozzi, poi c'è il cameriere e poi c'è il cuoco. cuoco, potrebbe avere un aiutante cuoco che viene chiamato garzone di cucina. L'armatore deve rispettare tale tabella, viene chiamata tabella minima di armamento. Questa tabella viene rilasciata dopo la costruzione della nave all'uscita dai cantieri e ti dice precisamente quante persone di equipaggio devono essere impiegati su quella tipologia di nave. Per quanto riguarda il trasporto di navi adibite al trasporto di petrolio, cioè noi eravamo 25 persone di equipaggio, poi si sono ridotte fino a 16 persone di equipaggio. Una nave metaniera attualmente ha un costo di mercato tra i 120 e i 140 mila dollari. A bordo ci si addestra il personale a tutti i tipi di emergenze: incendio, abbandono nave per la collisione, caso grave di persona infortunata. La SOLAS prevede che vengano fatte delle esercitazioni questo tema. Una delle tante esercitazioni che si fanno durante il percorso della vita a bordo sono proprio le esercitazioni durante il trasversamento delle AIT rischi area, assalto di pirata, situazioni dal punto di vista bellico, che ora ci troviamo ad affrontare una situazione geopolitica non preventivata, però ti posso garantire che a bordo l'equipaggio giustamente ha preso tutte le raccomandazioni in mail. Ogni società matrice ha degli uffici dedicati qualora si chiamano emergency. Qualora succede una delle casistiche che poc'anzi prima ti ho elencato, come può essere una collisione, un intervento sull'equipaggio che si è infortunato o un qualsiasi cosa che vada fuori dal sistema della navigazione normale o di stare all'ancora o di stare al porto nelle operazioni normali commerciali, esiste un salottino di emergenza dove gli armatori sono in costante contatto con le autorità del posto e giustamente delle autorità facenti parte della bandiera di appartenenza della nave.
No Recife e ficar pro carnaval, brincar de roda em Fortaleza,
vou navegar,
perica me apaixonar,
vou navegar,
pumba, boi lá do Pará,
vou navegar,
com tuco de Itacacá,
vou navegar,
na Bahia,
vou navegar,
quero samba,
vou navegar,
em Olinda,
vou navegar,
vou chamega.
Mão fechada, o muito com Deus é pouco, o com Deus é nada. Quero conhecer o mundo, qualquer dia eu chego lá, vou levando o meu barquinho que a maré vai carregar.
Africa.
Raggiungiamo altre voci che ci portano anche in altri luoghi, quali le piattaforme offshore, cioè al largo della costa, e ascoltiamo la voce di un tecnico della saldatura che ci introduce ai rischi già dalle prime fasi di arrivo, prima di arrivare sulle piattaforme petrolifere o di estrazione del gas. E sentiamo la voce di Michele della Filchtem CGL.
Rischi chiaramente ce ne sono, e a partire da quando parti fondamentalmente. Per poter andare a bordo abbiamo bisogno di un certificato internazionale chiamato BOSIET, che è il certificato richiesto per poter navigare. Certificato di sicurezza. È un corso che in Italia si fa, credo, solo a Pavia, all'ATP di Pavia. È un corso in cui ti istruiscono su cosa può succedere quando sei in nave, naufragi, affondamenti, poi primo soccorso, si arriva fino all'affondamento dell'elicottero quando sei in transito con l'elicottero. Sì, perché può succedere e pare che sia successo. L'impressione, detta francamente, è che se succede una cosa del genere le possibilità di venirne fuori sono veramente, veramente minime. Ti trovi a dover indossare una tuta termica perché sei nell'acqua gelida dei mari del nord piuttosto che del Caspio. Dall'inizio, quindi, tu sai già che c'è un bel po' di pericolo sin dall'inizio, quindi devi starci attento. Io sono stato anche in una zona in cui c'era rischio H2S. H2S, acido solforico, è quello che fondamentalmente puzza come uovo marcio, solo che in funzione di quanti ppm, cioè di quante parti per milione ce ne sono, il rischio è che se ne respiri, se ne fai una boccata, dici ciao. Ti danno in dotazione questa maschera che ti può preservare per un tot di minuti, mezz'ora, un'ora, non di più, dopodiché si spera che tu ti salvi. Se il pozzo petrolifero è un pozzo sour, acido, e che quindi prevede H2S, ci può essere sempre il rischio di una fuoriuscita. Beh, tu ti ritrovi tendenzialmente più che in piattaforma in nave e varare i tubi. Quindi ci ritroviamo sulle navi posatubi, quindi ci ritroviamo su questa nave dove si salda, dove si caricano i tubi da una barchetta separata. Quindi arriva una barchetta, ti porta i tubi, con la gru li si porta a bordo, li si prende, li si porta in zona di lavorazione, li si comincia a lavorare, poi li si mette in linea, li si salda una dietro l'altro e piano piano la barca avanza e il tubo viene calato verso il basso. Quali sono i rischi e cosa ho visto succedere? Operai sono rimasti schiacciati dei tubi grossi, stiamo parlando di 12-24 metri di tubo di 20-25 mm, acciaio da 20-25 mm per un diametro anche di un metro, con 30 cm di cemento attorno per poter far sì che il tubo resti fisso sul fondo del mare, perché altrimenti tenderebbe a galleggiare. Ovviamente la gru posta il tubo, l'operaio non si accorge di quello che succede, il caposquadra non sta attento. È successo che qualche operaio sia rimasto schiacciato, l'operaio che non si è accorto che sta muovendo il tubo. Ma se non ti sei accorto che sta muovendo il tubo è perché stai nel posto sbagliato al momento sbagliato. Che cosa ci stai facendo là? Il caposquadra che non ti ha visto e non ti ha avvisato, e però caposquadra sei lì per quello, il cruista che non si è accorto di cosa stava succedendo sotto di lui, oppure il cavo che si rompe, quella gru che va in affanno perché è stata sbracciata troppo, perché era previsto di sbracciarla troppo e quindi va in affanno. Ed ho visto anche gru piegate. Ecco, questa è una cosa che da quel momento in poi è stato cambiato il metodo di lavoro. Stavamo lavorando nel Mediterraneo, stavamo varando dei tubi per la linea Medgas. Medgas è il metanodotto che ci porta il metano da, se non sbaglio, dalla Tunisia o dall'Algeria. La procedura di lavoro prevedeva che i tubi venissero saldati in verticale, quindi c'è questo braccio meccanico che tira su 48 metri di tubo, li infila dentro una colonna, una sopra l'altra, si va a saldare. Sotto tutto in una posizione molto bassa, c'è quella che noi chiamiamo la stazione di riparazione. Cioè il tubo viene saldato, poi scende piano piano, se si scopre che va riparato, a un certo punto c'è un paio di tizi che molano e risaldano. Si è rotto un gancio meccanico, il tubo è partito, quelle persone le hanno ritrovate a mare dopo qualche giorno. Una persona che non consideravo anche un amico, tra l'altro.
Proseguiamo quindi con il racconto di chi sta lavorando, di chi lavora intorno alla filiera dell'energia, del gas, del petrolio, dell'estrazione del gas e del petrolio, e quindi arriviamo sulle piattaforme e ci aiutiamo grazie appunto alle parole di Antonio, che ci inizia a rappresentare proprio nella sua esperienza, e l'abbiamo raggiunto sostanzialmente sulla piattaforma, quasi, in realtà no, perché in questi giorni nella piattaforma in cui lui lavora, in ragione del brutto tempo, non, le operazioni, cioè il lavoro non è stato non li hanno potuti portare sulla piattaforma e quindi l'abbiamo potuto raggiungere grazie a questo evento direttamente da terra e quindi ascoltiamo il suo racconto.
Da quando ho iniziato a lavorare, ormai 23 anni fa, io ho lavorato sempre nel settore oil and gas per ciò che riguarda la produzione, cioè detta volgarmente la messa specifica di trasporto dell'olio. Cioè, nel momento in cui estraiamo l'olio dal pozzo e non è, diciamo, la parte di mia competenza, deve essere stabilizzato per poterlo mettere nel barile e trasportarlo. Questa è la parte di cui mi sono occupato io fino adesso. Io ho lavorato sia offshore che onshore, quindi in impianti a terra, sia in Italia sia all'estero. Noi non siamo proprio marittimi, nel senso che navighiamo, in realtà è una figura un po' strana perché in realtà passiamo anche un sacco di tempo in barca come marittimi, però diciamo non siamo assimilati a loro.
Il nostro turno si basa su turnazioni, si svolge su turnazioni 15-13, 15 giorni di lavoro e 13 di riposo, dove noi nel nostro orario convenzionale di lavoro nei 15 giorni, in poche parole, sviluppiamo le ore di un mese. Il nostro contratto prevede che noi lavoriamo 152 ore al mese, vengono fatte nei 15 giorni che siamo a bordo. Gli altri 13 giorni sono di recupero, insomma, di riposo compensativo. In Adriatico sono presenti tre campi principali dove l'estrazione è praticamente soltanto gas. Di solito ci si imbarca da Ravenna per andare sui primi due campi e da Ancona per andare sul terzo campo, che è quello dove sto operando io attualmente. Partiamo dal porto con un mezzo dedicato che ci porta nelle varie piattaforme dove andiamo ad operare. Siamo una squadra definita, ognuno con una menzione dei compiti. Si parte dal capo piattaforma, che diciamo è quello che ha la responsabilità del sito operativo e dell'organizzazione, diciamo, dei lavori, dello svolgimento dei lavori a bordo della piattaforma. Ci sono, insomma, i vari operatori, c'è il gruista, quello che si occupa della gru, e poi ci sono tutte a bordo una serie, a seconda del tipo di attività programmate, ci sono a bordo una serie di ditte contrattiste chiamate a stare insieme a noi per svolgere, insomma, a seconda del programma, le attività previste. I nostri impianti sono regolati da della strumentazione che deve essere tarata, regolata, si può rompere, deve essere manutenuta. Elettricisti, ci sono delle cabine, insomma, abbiamo delle cabine elettriche che servono a gestire quelle che sono tutte le nostre utenze presenti a bordo. I rischi principali, come puoi immaginare, sono tutti quelli legati alle attività lavorative che vengono svolte, o da fare una manutenzione di flow line che magari possono essersi rovinate, tagliate per una serie di azioni meccaniche dovute alla presenza di sabbia all'interno del gas. Quindi io devo sostituire materialmente un pezzo di linea, io devo mettere prima di tutto l'impianto in sicurezza, quindi drenare e bonificare l'impianto, consegnarlo alla ditta che deve effettuare il lavoro, e la ditta che deve effettuare il lavoro in questo caso è un lavoro prettamente meccanico, quindi andrà a tagliare, andrà poi a saldare, a fare tutta una serie di attività meccaniche. Lavoriamo gli idrocarburi, e il principale pericolo che può venirsi a creare è quello di avere a che fare con incendi, scoppi. C'è tutta una sensoristica presente in campo che, se si dovessero rilevare in questo caso fuoriuscite di gas nelle varie parti di impianto, la sensoristica farà sì che in automatico si avviino tutta una serie di processi di sicurezza che vanno a mettere in sicurezza quella parte di impianto. Quindi la squadra di sicurezza presente a bordo andrà a verificare quello che poi effettivamente è successo, e in base alla responso della squadra si prenderanno le misure appropriate. Non possiamo svolgere attività lavorative se non siamo in un contesto meteo che ci permette di poter avere una risposta positiva in caso di un infortunio. E per noi è naturale stare sempre lì a monitorare le condizioni meteo, quanti nodi di vento ci sono, perché gli infortuni, quelli più gravi, vengono gestiti con un trasbordo via elicottero, quindi l'elicottero deve avere delle condizioni meteo tali che possa poter volare e arrivare e poi tornare indietro. Quindi. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Calling all my brothers and sisters around the world, fighting the oppressor, steadfast against the aggressors, yeah.
those of us who think we're free, truly freed from enmity, a long time ago. Full sense of security, taking orders from the beast, brainwashed for this evening's tea, as we watch life from our screens, perpetual catastrophe. Helicopters, you're circling the wrong guys. There's no trouble here, we're just trying to live in peace, our lives. Helicopters, you're circling the wrong guys. There's no trouble here, we're just trying to live in peace, our lives.
E poi c'è la vita sulla piattaforma, anche questa interessante e particolare, sempre la voce è quella di Antonio.
Si vive in comunità lì a bordo, abbiamo una zona living dedicata insomma alla vita comune. Un po' di anni fa c'è stata una pubblicità della Barilla che faceva vedere, vabbè, quest'attore che parlava con la famiglia tramite internet a bordo di una piattaforma con spazi molto ampi, insomma, ecco, quella è stata molto ingannevole come pubblicità. Diciamo che il contesto pur sempre non è un contesto, è un contesto lavorativo, ci sono zone living, zone mensa, zone ricreative, però non è sicuramente un hotel a 5 stelle, ecco.
C'è chi vi prepara il pasto, insomma, il pranzo e cena.
Sì, abbiamo il catering di bordo. Nelle piattaforme, quelle più grandi, dotate di living più grande, c'è una cucina con cuoco e aiuto cuoco, camerieri che sono addetti, diciamo, alla pulizia delle aree comuni, delle stanze. Sì, abbiamo anche delle strutture all'interno del modulo living, cucina, celle frigo con le derrate che servono al cuoco per preparare quelli che sono i pasti. Ogni campo ha una piattaforma madre, che sarebbe la piattaforma che è stata designata ad essere il punto cardine di tutto il campo. Quella di solito è quella che ha più personale a bordo, si aggira intorno alla quarantina di persone. Poi di solito mediamente possiamo andare dalle 15 alle 25 per le altre, quelle satelliti che sono intorno. Nel tempo l'ho vista cambiare, nel senso, diciamo, l'ho vista adeguarsi, le attività lavorative si sono adeguate a tutta una serie di normative che man mano nel corso degli anni sono uscite fuori. Da quel punto di vista posso dirti che le procedure che mettiamo in atto, le cose che dobbiamo fare man mano che siamo andati avanti, sono andate a crescere, a tra virgolette complicarsi. Ma perché? Perché dietro c'è stata anche una crescita del contesto normativo che andava a normare quelle che sono le nostre attività. Se mentre magari, adesso mi viene da dire, 40 anni fa avevamo una normativa di riferimento fatta da 2-3 leggi, poi da 40 anni a questa parte, diciamo, il legislatore ha messo in campo tutta una serie di norme che, sì, a tutela nostra, a tutela di tutti, ma che hanno fatto sì che, insomma, l'adeguamento del contesto producesse procedure, e nuove figure, insomma, tutta una serie di cose che nel corso degli anni si sono andate a crescere. Ecco. Mi viene da dire, noi non avevamo uno specialista HSE a bordo anni fa, era tutto demandato a noi. Poi nel corso degli anni, diciamo, è venuta fuori questa figura che si occupa prettamente di HSE, quindi mentre prima magari era demandata direttamente a noi, gli operativi, certo, in campo, ecco. È sempre demandata a noi, ma in primis chiunque svolga un'attività lavorativa ha in carico quello di farlo rispettando quelle che sono le buone procedure, certo, buone prassi, per far sì che non succeda niente di sgradevole.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto, por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy.
E adesso cambiamo pagina e affrontiamo un caso di infortunio particolare che in questo clima generale, dove tra l'altro la violenza attraversa ogni relazione, da quelle familiari passando per i luoghi di lavoro, fino ad arrivare alla violenza delle guerre che devasta popolazioni intere. Ecco, la violenza come esito, in questo caso di infortunio, di una mancata prevenzione all'interno dell'organizzazione del lavoro tra gruppi di lavoratori. Un caso emblematico che vede l'INAIL, la seconda relazione dell'azienda in prima battuta, non accogliendo la denuncia di infortunio, solo in esito all'intervento del patronato Inca, CGL di Milano, che ha sostenuto le ragioni dell'infortunato, del soggetto leso, l'INAIL ha poi, in seconda battuta, riconosciuto il caso. Quindi ascoltiamo la voce di Daniele Bandi, che è il direttore del patronato Inca CGL di Milano.
Il caso era un po', diciamo, particolare rispetto a quelli che normalmente gestiamo come infortunio e che siamo abituati a immaginare come infortunio sul lavoro, perché si tratta di una lite che è avvenuta appunto alla fine del turno tra il lavoratore da noi assistito e un collega, avvenuta questa lite non all'interno dell'azienda ma comunque nel parcheggio aziendale. Lite poi degenerata, uno dei due lavoratori ha colpito il nostro assistito causandogli un danno fisico con prognosi riconosciuta dal pronto soccorso per un mese e poi eventualmente si valuterà in futuro se ci sono anche dei danni permanenti. L'INAIL ha respinto la richiesta iniziale di riconoscimento come infortunio sul lavoro, sostenendo che in realtà si fosse trattato di un rischio generico, ossia che la lite che era scoppiata tra i colleghi sarebbe stata indipendente da motivi lavorativi o comunque dall'ambito lavorativo. Importante quindi sottolineare l'attività che noi, le colleghe che si occupano all'ufficio Inca CGL di danno alla salute, l'attività appunto del patronato di non fermarsi alla prima risposta dell'istituto, che pure avrebbe previsto che la domanda e il periodo sarebbe stato comunque riconosciuto dall'INPS come malattia, ma un supplemento di indagine e soprattutto l'azione di ricorso hanno fatto sì che si arrivasse la conclusione che si trattava invece proprio di un infortunio e che quindi fosse non solo corretto e necessario ma anche giusto ottenere il riconoscimento come infortunio sul lavoro dall'INAIL. Questo perché, affinché l'evento sia riconosciuto come infortunio, ci sono due fondamenta che ci devono sempre essere. Il primo è che ci sia una causa violenta, e in questo caso ovviamente la causa violenta c'è stata. È l'episodio, diciamo, in cui un lavoratore ha colpito l'altro. La seconda premessa fondamentale è che sia riconosciuta l'occasione di lavoro e quindi appunto il cosiddetto rischio lavorativo, che è quello che l'INAIL contesta. Le colleghe che hanno seguito il nostro assistito hanno però sostenuto, facendo ricorso all'INAIL, che la lite non era una lite generica tra colleghi per motivi estranei all'attività lavorativa. Seppur avvenuta all'interno dell'azienda, questo ovviamente avrebbe escluso il riconoscimento dell'infortunio, ma bensì che si trattava di una lite occasionata da dinamiche lavorative legate a rapporti di subordinazione gerarchica che erano presenti e chiaramente dimostrabili anche da testimoni nel luogo di lavoro. Questi rapporti subordinati erano mal governati, se non potremmo dire abusati, dai diretti superiori dei due colleghi, al punto da sfociare in frequenti episodi di liti, di discussioni anche accese, fino appunto all'episodio con cui il lavoratore ha denunciato l'infortunio. Le nostre colleghe hanno quindi sostenuto che si trattasse di rischio lavorativo, questo citando anche una sentenza della Corte di Cassazione del 2012 che dice che l'aggressione personale avvenuta nell'ambiente di lavoro, in questo caso ampliato a tutte le condizioni, quindi anche esterne al processo produttivo, quindi anche diciamo il parcheggio come nel caso di esame, può sempre rientrare nella categoria degli infortuni avvenuti in occasione di lavoro, a meno che appunto non sia riconducibile a esigenze personali del tutto estranee ed esulanti all'ambiente di lavoro. Una seconda sentenza, questa ancora precedente, del 1998 della Corte di Cassazione, che appunto cita espressamente l'aggressione di un lavoratore sul posto di lavoro e che viceversa dice che va sempre riconosciuto il caso come infortunio sul lavoro, escludendo viceversa solo i motivi appunto estranei all'ambiente lavorativo. Quindi avevamo queste due sentenze di Cassazione che dice che il caso va sempre considerato occasione di lavoro, rischio lavorativo, se l'aggressione è dovuta a motivi legati all'attività lavorativa. Peraltro con un brevissimo supplemento di indagine da parte dell'INAIL che ha accolto il nostro ricorso senza necessità di andare in causa, come invece purtroppo i nostri uffici con i loro consulenti medici e i loro consulenti legali spesso sono tenuti a fare per riconoscere i casi e quindi i diritti conseguenti agli assistiti.
Passiamo ora ad un recente caso di sfruttamento di lavoratori in un contesto che abbiamo frequentato tutti, portando la nostra auto all'autolavaggio, appunto. Dobbiamo andare a Torino, 11 ore al giorno, senza ferie, senza malattie, per una paga che sfiora i 30 euro. È il quadro che emerge dalla nuova inchiesta sul caporalato urbano a Torino e ha portato al sequestro di 3 autolavaggi tra la città e la prima cintura metropolitana. Ecco, per capire intanto che cosa è successo, abbiamo raggiunto Federico Bellono della CGIL di Torino. Ascoltiamo le sue parole.
Ma guarda, è emerso che l'illegalità è molto più diffusa di quanto non si pensi. Spesso non ce ne accorgiamo, comunque non ce ne accorgiamo così facilmente. Peraltro situazioni come quella che è venuta fuori dalle notizie di questi giorni, io penso che sia ampiamente diffusa. Tutta una serie di settori sono caratterizzati da un tasso di illegalità molto alto, più di quanto non fosse in passato. Poi questa vicenda fa emergere tutti insieme molti dei problemi di cui faticosamente ci occupiamo quotidianamente, perché lì c'è il problema dei contratti che non ci sono, c'è il problema della sicurezza, c'è il problema, diciamo, del lavoro sotto ricatto, c'è il problema degli immigrati irregolari che quindi sono molto più condizionabili. Cioè siamo dentro un quadro dove la parola diritti non esiste, dove purtroppo non ci sono controlli o comunque ci sono in maniera veramente molto estemporanea, e una vicenda come questa è venuta fuori solo perché probabilmente si è superato di molto il livello della sopportazione anche per lavoratori sotto ricatto come quelli questa storia, e quindi due di loro sono andati a denunciare questa situazione. Ecco, però altrimenti probabilmente questa sarebbe rimasta una di quelle tante vicende assolutamente inaccettabili che però diciamo a occhio nudo facciamo fatica a vedere. I due lavoratori che hanno denunciato si erano fatti avanti con un'associazione, ma il loro problema era innanzitutto quello di togliersi da quella situazione, quindi di capire come andarsene da quel posto lì. Poi hanno maturato anche l'idea di fare una denuncia. Probabilmente gli è stato spiegato che certe situazioni ovviamente erano lontanissime da qualsiasi ragionamento di legalità, ed è probabile che dopo il loro passo altri seguano il loro esempio, anche se ovviamente quelle attività sono state messe sotto sequestro. Quei lavoratori sono irregolari e quindi il rischio è che ritornino dentro un circuito di illegalità alla ricerca di qualche altra attività con cui sopravvivere. Io penso che infatti ci sia un altro problema collegato alle questioni di cui stiamo parlando, che è il tema di come è gestita nel nostro paese l'immigrazione. A Torino abbiamo fatto iniziative importanti negli ultimi 2 anni sul tema dei permessi di soggiorno, dei tempi lunghissimi con cui si muovono le questure. È evidente che il fatto che le persone siano costrette a rimanere in una condizione di irregolarità facilita situazioni come quella di cui stiamo parlando. Ecco, quindi quello è un altro versante su cui bisognerebbe andare in una direzione esattamente opposta a quella che oggi è prevalente. Oggi si fa di tutto perché quelle persone, la condizione di quelle persone rimanga sotto traccia, non venga fuori, che quelle persone non possano rivendicare dei diritti, mentre è evidente che per loro, ma per tutti noi, sarebbe sicuramente meglio che queste persone potessero, anche sul versante lavorativo, potessero rivendicare quei diritti che renderebbero per tutti, ecco, il mondo del lavoro meno malmesso di come purtroppo è successo sempre di più nel corso di questi anni, insieme ad altri processi, quelli della precarizzazione, gli appalti, subappalti, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, in questo caso siamo di fronte a una sorta di tempesta perfetta, cioè in questa piccola vicenda che riguarda un pugno di immigrati marocchini si condensano molti dei problemi non risolti con cui facciamo fatica a confrontarci quotidianamente.
Anche questa sera siamo giunti al termine del nostro tempo, del nostro spazio qui a Radio Popolare con la nostra trasmissione Uscita di Sicurezza. Intanto ringrazio chi ci ha scritto, soprattutto chi poi mi ha scritto avvisandomi, segnalandomi una notizia che sta girando, è la morte di Umberto Bossi che, leggo appunto da notizia dell'ANSA, fondatore della Lega Nord, aveva 84 anni, la dichiarazione di Zaia, tutto il paese deve dirgli grazie. Ma insomma, vista l'ultima notizia, mi viene in mente che proprio, diciamo, questi lavoratori, questi migranti e il nome di Bossi sono collegati, insomma, da una legge che ancora determina condizioni di estrema fragilità e purtroppo la legge Bossi-Fini garantisce ancora, norma ancora, disciplina ancora le regole per i cittadini migranti. E quindi, insomma, Zaia, io ho proprio una opinione un po' diversa dalla tua. Niente, io sono giunto veramente al termine, agli ultimi minuti della trasmissione, quindi come sempre l'invito è seguire la programmazione di Radio Popolare subito dopo di noi, sempre con la Live Pop. Un caro saluto da Stefano Ruberto, al prossimo giovedì. Come su un po' l'uve, su che cane, grida ed è forte che...